per la mia felicità.
Eccoci nuovamente qui, oggi 6 gennaio 1984, la
giorno
Befana,
della Befana.
È un giorno Befana. Magnifico, anche se i nostri governanti non hanno ufficializzato questa festa, comunque già. È già ritornata, diciamo così, i bambini si ricordano di questa bella nonnina, di questa bella vecchietta.
Vabbè, è stata restituita soltanto ai bambini.
Solo ai bambini. E comunque forse, no, anche noi pretendiamo la Befana.
Perché scommetto che tu sei andato a
sì, al camino questa mattina per trovare la calzetta e non l'ho trovata.
Sei stato cattivo.
È stata cattiva perché la Befana mi ha mandato a dire: guarda, questo è una Befana solo per i bambini.
Ma forse,
grandi,
ma forse siccome siamo in clima di congiuntura, di austerity, e dopo lo vediamo con una poesia qui.
Ah, ecco perché aumenta tutto.
Allora, solo ai bambini,
pure
bambini.
Sulle calzette risparmiamo.
Pure sulle calzette.
Beh, comunque. Noi siamo qui per leggervi le poesie dei nostri amici cari poeti cervetrani e assolviamo il nostro compito.
Il tema?
Il tema che abbiamo dato la scorsa settimana ed è appunto la ricorrenza di oggi, era la Befana e la Befana.
Allora, andiamo avanti.
E con la poesia di Salvatore Copponi, ecco la Befana cervetrana de una volta, in ricordo di Tullio Ricci. Ecco la Befana, così gridando l'allegra squadra andava per vie e piazze e sempre più aumentava. Era la notte misteriosa della Befana, della lieta Befana cervetrana. Nel silenzio si udiva il ritornello. Ecco la Befana per ogni bimbo bello. Dal Granarone, detto pure Garbatella, partiva la carovana della Befanella, guidata da un'alta figura bianca e snella che rendeva la sfilata assai più bella. Era l'amico Tullio che per l'occasione tirava fuori tutto il suo vocione e avvolto in una specie di lenzuolo capeggiava il rumoroso stuolo che nella notte dell'Epifania cerveta rianimava di allegria e non potendo suonare la campana gridava: ecco, ecco la Befana. Giovanotti, ragazzi e ragazzetti lo seguivano come scolaretti, suonando campanacci, trombette e fischietti e svegliando pure i passeri sui tetti. Dal Granarone arrivava la casaccia, portando sulle spalle la bisaccia, piena di sogni, di carboni e doni, per tutti i bimbi, cattivelli o buoni. Per ore ed ore, vicina o lontana, sentivamo: ecco, ecco la Befana. Sulla piazzetta San Pietro sostavano e ai sempietrini la cantavano. I campanacci suonavano e tutti alla finestra s'affacciavano. Ecco la Befana, ecco la Befana, grida sempre più la carovana, che attraversata dalle scuole la piazzetta si inoltrava giù per la boccetta. Dei bimbi comandati a stare a letto, chi la bambola segnava o il fuciletto, con la calzetta appesa al caminetto, riempita dal materno affetto. Caro Tullio, oggi è un po' cambiato e di sentirti più a noi non è dato. però col pensiero a te vicino ti ringrazia di cuore ogni bambino che, sebbene adesso è un po' cresciuto, nella tua bontà sempre ha creduto. E per ogni contrada cervetrana si oda ancora, ecco, ecco la Befana. Benissimo, Salvatore, con questo ricordo.
Io me lo ricordo.
Della notte, della notte della Befana, e anch'io ci sono stato assieme a questi ragazzi a suonare sui campanari, sui
tamborelli. Tu sei uno, sei uno di quei bambini che ringrazia Tullio Ricci per,
senz'altro,
per l'allegria.
Senz'altro, perché era una cosa misteriosa e bella. E ricordo che c'erano i bambini che si accucciavano sotto le lenzuola al sentire, perché diceva arrivava la Befana, arriva la Befana.
Comunque è stata ripresa un po' questa tradizione da alcuni giovani.
Non
che,
so, però
ieri sera
l'ha fatta.
Ieri sera sì, l'ho visto, è stata fatta. Era, c'era un carretto con un somarello che tirava questo, cioè somarello tirava questo carretto, e sopra c'era questa Befana con la lampadina accesa su questo carretto.
Sì, ma
carretto.
C'erano i ragazzi
sì,
che
c'erano. C'era una confusione con i tamburi.
Quindi si è ripresa una bellissima tradizione che non doveva andare distrutta.
Bene,
diciamo così,
bene, ecco. Beh, è importante sapere queste cose. Ci fa piacere sentire queste cose.
Sì, ma fa molto piacere.
Come dicevamo prima, Arturo Meucci vede in questi giorni un periodo di congiuntura, di austerity, e nella sua poesia, intitolata appunto La Befana, lo sottolinea. La Befana ci ha portato la benzina a caro prezzo. L'operaio, poveretto, lui non sa come sbarcà. Quanto è bella la Befana. Io la scrivo con un sonetto. Si ristringe il borselletto, tu non sai come comprar. Lo appendevi sul camino, la calzetta col calzino. Ci frugava ogni bambino per potersi consolar. Quanto è bella la Befana, perché ha tanti quattrini, tra pellicce e barboncini, non ci resta che guardar. Se vi piace il mio sonetto, io l'ho scritto con rispetto. Tutto male al poveretto, peggio sempre gli verrà. Era bella la Befana in quei tempi, del passato oggi tutto si è guastato, e avanti non si può andar. Si lamenta il balbuziente, sempre in mezzo a tanta gente, si rincara la corrente e la radio per ascoltar. Era bella la Befana solo ai tempi del passato. Si lamenta il magistrato che non può più scarcerar. Ogni cuore è malandato, si ripensa a quel che è stato. La benzina ha rincarato e a piedi devi andar. Si lamenta il pensionato perché poco è aumentato. Finché vive sfortunato non gli basta per mangiar. Piange il bimbo e il ragazzino, arriva solo un soldatino. La Befana, eccola qua.
Molto bene, Arturo Meucci.
Si lamenta dei tempi andati, come ha fatto nella sua poesia Salvatore Copponi.
Molto bene. E sempre sul tema La Befana, ecco a voi Dario Rossi con Il sonno che sogno. Di gelo le siepi patina la tibia del vento. Si sdora al cantuccio la fiasca dell'olio e granula. Il gioco si ferma sul tavolo, colpito negli occhi dal frullo del sonno. Il sonno che sogno. E sdrucciola ancora il caldano per riscaldare la mano. Distende i capelli, un volto sericeo col setolino laccato. Sorride, la meta agognata non è stata raggiunta. Ma forse nel sonno che sogno il trefolo verrà dipanato. Nel sonno che sogno un'ombra segreta rotola arcigna sul muro. È come un foretto ingobbito da stenti di vento e chiuse callaie. Dai piedi disperge un lucciolaio di polvere d'oro. E sopra le spalle calate il telo non balla, ma salda ancor più nei mattoni quell'ombra segreta che rotola arcigna sul muro e sa della casa. La madre ha compiuto il lavoro, ripone al braciaio l'ultimi spiccioli di cenere e fuoco, all'acqua rimette il silenzio, la fiasca dell'olio al caldano avvicina, sospira e fiata sul lume. Nel sonno che sogno, lo scrigno del viso vedrà tremolare all'angelo bruno la svelta mattina. Molto bene, Dario Rossi, con questo il sonno che sogno.
La Befana nel tempo è la poesia di Laura Marozza. Son passati tant'anni da quell'anni, cara Befana. Volevano, in distanza di tempo, sopprimerti. Ma come vedi, chi la dura la vince e tu hai vinto. In ogni generazione trascorsa, tu eri la più attesa e festeggiata. E facevi brillare anche la rugiada sotto il sole riscaldata. Ricordo nel lontano periodo cerveterano, la Befana mi venne nel far visita, era da poco passata la guerra, e lei con la fame che c'era nell'aria, dal cammino scese con il suo pastrano. Io con il mio caro fratello Renato ci svegliavamo ansanti e felici all'alba, e trovavamo tante noci e fichi secchi e una bambola di porcellana che muoveva gli occhi. E moltissimi libri di lettura molto istruttivi. Con tanta felicità nel cuore e con la mente nostra, la Befana di allora, tanto abbiamo ringraziato. L'ultima volta che lei mi lasciò, un ricordo lì posò. Era una bambola alta come una bambina di 2 anni. Era bionda e i capelli erano di stoppa e gli occhi di un blu mare. Aveva una polacchetta di velluto nera con un rosso marabù, una gonnellina di chiffon bianca con delle note musicali disegnate e con tante sottogonne, ed ora in distanza di tempo non l'ho più vista. La Befana è arrivata fino all'83. Sapete, bimbi, che vi dico? Senza opportunità, lei continuerà la sua missione per tutta l'eternità. Viva la Befana!
Molto bene, benissimo. Laura Marozza.
E ritorno adesso con Salvatore Copponi con una poesia che testimonia un'epoca, una data, 1968, Natale 1968, e in quel periodo 3 astronauti giravano attorno alla Luna come messaggeri della Terra a portare fede, coraggio e amore, ed è appunto questa poesia di Salvatore Copponi intitolata 1968, Natale intorno alla Luna, Befana spaziale, maggi volanti. Cavalca, cavalca veloce l'Apollo, costeggiando la Luna argentata. Come un amante allunga il collo per ammirare la bella sua amata, che, ingenua, ignara di tanto ardimento, le candide membra dischiude dal velo. Nel suo pudore non ha turbamento tra le sue amiche stelle del cielo. Cavalca, cavalca l'Apollo alla meta, sempre più in alto, sicuro, potente, ed è Natale l'odierna cometa che guida i magi dell'Occidente. Vengono essi da molto lontano, dove le spose i figli han lasciato per osservare e toccare con mano un nuovo mondo tanto bramato. Portano in cielo 3 doni preziosi: fede, coraggio, amore sincero. Fede nei grandi destini religiosi dell'uomo, creatura del mistero. Coraggio protesa a nuova frontiera, sempre più vasta, ardita, lontana. Come Colombo aprì una nuova era, così l'Apollo, nave americana, si alza da buoni fervente preghiera, perché la fede tutti affratelli. E sulla terra sia pace vera, cantata dagli angeli ai pastorelli. Squilla, o campana, annuncia il Natale, dai cieli discende il Redentore, lascia la terra la nave spaziale e gloria canta al suo creatore. Bormann, Lowell, Enders, Maggi Novelli, per tutti noi la prova hanno vinto, giovani, arditi, liberi e belli, sempre più in alto l'uomo hanno spinto. E nella notte più bella del mondo, quando al presepe corre ogni cuore, fanno alla luna il giro tondo, così precando l'Eterno Signore. La vista donaci, che ci consenta di ben vedere nel mondo l'amore. L'umanità è irrequieta, scontenta, accogliena nel tuo gran cuore. Dacci la fede degli uomini e santi e la fiducia degli uomini tutti. La tua amicizia ci renda costanti nel bene per non essere dall'odio distrutti. Conservaci nel cuor la poesia del mistico Natale e così sia. Benissimo, Salvatore Cocconi, con questa testimonianza 1968, Tre uomini sulla luna.
Ed ora io farei una proposta, quella molto di bene, ascoltare un bel disco.
Benissimo, eh? Siamo qui a
allora,
tutti orecchi.
Ascolteremo tutti insieme New York, New York. Allora è terminato questo bel disco, spero che vi sia piaciuto ed ora vediamo un po', ci abbiamo da leggere alcune poesie dei Quadretti di Cerveteri, mi pare,
sì,
no?
Infatti abbiamo lasciato il tema che demo la settimana scorsa, la Befana, ed eccoci con il tema sempre gradito ai nostri ascoltatori dei Quadretti dei Cerveteri di una volta. Ed ora inizio io con Salvatore Copponi.
Ah, c'è Salvatore Copponi, eh?
C'è Salvatore, oh, Salvatore, e c'è Salvatore Copponi.
Ecco la Befana.
Eccola,
Salvatore.
È arrivata la Befana, Salvatore Copponi.
E allora ci legge la poesia.
Ci legge lui di persona la sua poesia.
Allora va bene.
Vabbè, ha lasciato a me l'incarico, sperando di far bella figura di fronte a lui.
Come?
Molto bene. Pensando alla biga di Cerveteri trovata nel 1836 nella tomba etrusca Regolini Galassi del Sorbo ed ora nel Museo Etrusco Vaticano, ecco questo scherzetto di Salvatore Copponi relativa appunto alla biga che venne trovata nella tomba etrusca. Agli etruschi piaceva la biga più dinamica della lettiga, e fu l'arsia di cere sovrana, la più bella di ogni ceretana, a portare la biga scoperta. I ceriti stavano allerta per vedere la loro regina, ardita, simpatica e carina, che guidava bellissima Aurica con grazia elegante la biga.
Molto. Salvatore, spiegaci un po' come è stata.
C'è andata bene, c'è andata bene. Sì.
Buona Befana a tutte le Befane e ai Befanoni, vero? Dunque questa qui...
Com'è sta facendo questa biga?
Come non sapete la biga? Per carità, Dio fratelli. Dunque, se voi al vivo del Bracciano, a 200 metri a destra, andando là verso le scuole del Sorbo, c'è una casetta. Sotto c'è sta la più celebre tomba e la più ricca trovata in tutta quanta l'Etruria meridionale. La tomba Regolini Galassi, chiamata Regolini, perché fu scoperta, fu trovata, fu sistemata dal parroco Alessandro Regolini, quello che battezzò il cervetrano colonnello garibaldino Giacinto Bruzzese due volte medaglia d'oro nel 1822. E Galassi era un ex generale dell'esercito pontificio che si dilettava di queste di archeologia, però non è che l'avessero trovata loro. Un biforco, un bottiere che lavorava con l'aratro, arando col vomere, scoperchiò il tufo che copriva l'ingresso della tomba a caditoia, cioè a pozzo. Vide che la terra andava giù, siccome sapeva che questo parroco e questo generale facevano ricerche, le chiamò. Entrarono fratelli lì, c'erano ogni ben di Dio, oltre 200 pezzi d'oro, tra cui la celebre fibola d'oro, collane, tazze d'argento con il nome intarsiato della principessa che era sepolta, l'Arzia, e niente di meno, come un presagio bello, ci trovarono su un bucchero, un vasetto di terra nera, l'alfabeto etrusco. Lì, proprio in quei posti dove poi sorsero le scuole elementari, vero? Questa tomba, scoperta nel 1836, diede inizio e fece sì che il Papa Gregorio XVI istituisse nei musei vaticani, che sono i più ricchi del mondo, il reparto etrusco-gregoriano. Se voi andate a visitarla, questa tomba, troverete tomba Regolini Galassi di Cerveteri, e lì vedete i meravigliosi oggetti. Questa era la principessa, perché c'erano sepolte, c'erano i resti, ossi di una donna e di due personaggi. Deve essere stata una grande principessa, hai capito? Ecco, io appunto questo scherzo, e c'erano i resti di una biga che è stata ricostruita e si può ammirare lì nel Museo dei Vaticani. Questa è la spiegazione che posso dare riguardo appunto
adesso, e tu ci hai fatto questo scherzetto dell'amica della Larcia, allora, che la guidava.
Vediamo adesso, andiamo avanti col programma, che Johnny qui c'ha una poesia da leggere.
La poesia è quella di Arturo Meucci, Cerveteri 1934 1984. Il ricordo mi dona fantasia ed il pensiero ai tempi lontani. Seduto avanti alla tua farmacia, il saluto bramavi con le mani. Dottor Marieni, quanta nostalgia! C'erano allora i puri cervetrani, tutti guardavi col tuo senso a vista, comandavi col cuol militarista. La cerchia comunale a prima lista, dal prete all'avvocato al professore, era una gara per fare il primatista. Seduti si ascoltava il parlatore. Non c'era una giunta disfattista, uno solo era l'amministratore. Quanta povertà, quanto dolore, il gran peso al lavoratore. Come ai tempi dell'inquisitore, gli inchini alla levata del cappello, a quella gente dal superbo cuore. Fece a sua eccellenza nel castello, ma sempre rispettoso era il tenore. Ecco Cerveteri quando era quello, troppa diversità tra le famiglie, loro volevan essere vermiglie. La troppa povertà nelle stoviglie, una cassapanca o un tavolo tarlato, le porte aperte senza le maniglie, l'aria filtrava fredda da ogni lato. Le poche case piene di meraviglie le trovavi dal prete o dall'avvocato. La gente non aveva la cultura, viveva sempre in mezzo alla paura. Il giro grande che fa la natura risveglia i sensi dell'umana gente, nel ricordare quelli in sepoltura, vedessero Cerveteri al presente. In tutti i cuori batteva l'arsura, tutti al punto, nessuno era più assente, di fare un paese e gente onesta, finalmente il giorno di gran festa. Oggi la gente tutta non è più mesta, piena di dignità, piena d'amore, abbiamo finalmente alta la testa, e invitante lo può l'ardente cuore. Non ci sono i grilli nella testa, è la riscossa dei lavoratori, ed il poeta scrive il suo cammino, al loro fianco sempre più vicino.
Bravo Arturo,
molto bene. Grande Arturo,
benissimo.
Potente cittadino di Cerveteri, artista emerito nell'arte muraria del verso.
Ed ora ritorno con Dario Rossi e la sua poesia L'antica trattoria dei cacciatori. Al lume di lampada e della poesia, la gatta ciambella accanto al mio braccio, ascolto il vento che giù nella via le luci bruna nel gelido abbraccio, e il cuore costringe a togliere il nero che circonda il ricordo d'arcano mistero. Ricordo lontano, patinato di tempo, nell'affanno disperso della nostra esistenza, che arriva e ritorna, e nel contempo è maturata la nostra esperienza. Vediamo le cose in luce diversa, e non percorriamo la strada perversa. Ma la strada del giusto, la strada del vero, per ogni poeta è la meta agognata. Ogni cantore ha il cuore sincero, un cuore bambino, un cuore pirata, che non teme il tranello e va all'arrembaggio, l'onesto nel pugno e tanto coraggio. Lasciamo via Gillina nel vento, svoltiamo l'angolo e, sapore di favola, eccoci a Piazza Risorgimento, del nostro paese splendida avola, con il palazzo comunale, il fontanone e quel che più vale. Sulla sinistra del fontanone, quasi all'inizio del vicolo mio, infisso al muro color del mattone, campeggiava un'insegna su cui lo zio Augusto stampato aveva con nero ed ori: trattoria genuina dei cacciatori. Nella cucina, accanto ai fornelli, in mezzo a pentole, padelle e sudore, la zia Felicita, i piatti più belli o poveri, preparava tutte le ore al forestiero e al contadino, al barracciaio e al bel tenentino. Quanta allegria nella salita, dove la gente affamata mangiava, e zio Augusto con la salvietta bianca sul braccio lesto girava e scivolava come una paglia tra i tavoli candidi, candidi per la tovaglia. Brillava il vino dentro i bicchieri, batteva calmo il cucchiaio nel piatto e il forestiero trovava veri la simpatia e il gentil tatto che scaturivano dallo zio Augusto quando serviva i piatti con gusto. Modesta e piccola trattoria, dove la sera accendeva i tremori e tra briscolate e tanta allegria racconti irreali di cacciatori sempre facevano capolino in mezzo a gravidi fiaschi di vino. E tra cinghiali, imprese, padelle, i mezzi toscani lucevano in coro, più che nel cielo le tremule stelle, e sotto il sole fibule d'oro, mentre il cane dello zio Augusto violava nel sonno il campo del giusto. Fuori, la musica del fontanone spandeva all'intorno la nostalgia, e dentro i nidi sul cornicione i rondinotti portavano allegria giù nella piazza che, presa nel vento, era uno stanco deserto convento. Benissimo, Dario Rossi.
Dario Rossi.
Con questa trattoria del cacciatore.
Dario Rossi, alunno di Salvatore.
È vero. Molto bene.
Come no, tutti i filetti bravi sono i miei.
Oh, e con questo noi abbiamo ultimato il tema. Ah no, no, c'è Salvatore che deve dire
sui quadretti
di Cerveteri. Questa poesia, caro Salvatore, vieni qui.
C'è una figura caratteristica
che era già stata ripresa qualche settimana fa da un altro caro poeta cervetrano, e Salvatore Copponi lo ribadisce.
Ecco, un ricordo triste, vero? Chi non ricorda Dante lo stagnino che al coniglio preferiva il gattino? Cioè, lui preferiva mangiare i gatti piuttosto che mangiare il gatto dal coniglio. Il ricordo di Dante lo stagnino, poverissimo ma dignitoso, in quanto non chiedeva mai niente e viveva col suo lavoro. Da tempo è morto Dante lo stagnino, povero e magro come un uccellino. Nessuno gli fece il funerale come se fosse stato un animale. Diogene moderno, lo stagnino diceva di possedere un sovellino che sotto un ponte s'era costruito e ci viveva come un buon romito. Di gatti e di serpenti mangiatore viveva facendo il saldatore. Quando smise di bere molto vino fu vinto dalla morte lo stagnino. Abitava Dante lo stagnino sotto il secondo ponte che va nella via alberata che va alla necropoli, no? Si era costruito lì, aveva tappato una fiancata del ponte e lì viveva da romito.
E Salvatore Copponi ha riportato con un dolce.
Ci ha fatto rivivere questa figura.
Ecco, l'immagine di questo personaggio. Ora mi pare, Giacomo, che
dobbiamo ascoltare un disco.
Ecco, abbiamo terminato i quadretti di Cerveteri.
Di una volta,
quindi,
sì.
Quindi dopo ci saranno le varie, e tra i quadretti di Cerveteri e le varie noi abbiamo fatto sempre ascoltare qualche bella musica.
Eccolo.
Allora,
ed ecco che
abbiamo ascoltato questo bel disco, Cabaret è il nome.
Cabaret, appunto, come prima ci ha fatto ascoltare New York. Quindi stasera veramente belle musiche.
Sì, vero.
Come del resto in ogni serata della nostra trasmissione. Ora c'è appunto la sorpresa, cioè c'è sempre questo distacco tra un quadretto ed un altro, tra un tema e un altro, con l'introduzione.
Ecco, l'introduzione
di
Giacomo.
Totò c'entra, sì.
Perché la poesia che vado a leggere,
sì,
è proprio di Totò. Ed è Napoli, si intitola Napoli.
Napoli.
È sempre dal volume a livella,
certo.
A livella
forse,
di Totò.
Forse allora questa è un'immagine delle tante immagini che Totò dà alla sua Napoli,
sì.
Va bene.
Dunque, guarda, questa si intitola Zoccole, tamorre femmine. Ora io devo dare una piccola spiegazione, sennò qua non si capisce bene.
Certo.
Zoccoli, sarebbero i zoccoli,
sì.
Tamorre, sei i tamburri,
sì.
E femmine. Le donne.
Sì, questa è la Napoli.
Zoccoli, tamburi e donne.
Questo è Napoli.
Bene,
allora,
ascoltiamo.
Sentiamo un po' che cosa si dice questa poesia.
Zoccole d'amore femmine. Tutte hanno scritto a Napoli canzoni appassionate. Tutte le bellezze di Napoli sono state decantate. Da Bovio a Tagliaferri, di Giacomo e Valente, in prosa, verse e musica, ma chi può di più che niente? Chi te ne ha coraggio di qualcosa, dopo che sti poeti grossi assai, d'accordo, sono state a di tutta una cosa? Questo paese non si scorda mai. Sta Napoli regina de sirene, che chiù a guardamma e chiù a volim bene, a tenga sana sana, dinde e vene, a porta dindo a cuore, che già fa. Napoli, siccome un zucchero, terra d'amore, che rarità. Zucchero è d'amore e femmine, e o cuore Napoli, che può cantà. Napoli, tu sei adorabile, senti sto cuore che te può di, zucchero d'amore e femmine, chi è nato a Napoli, non ci può morire.
Che abbiamo ascoltato
molto bene.
Ora ci devi spiegare una cosa. Abbiamo ascoltato l'ultima frase di questa bellissima poesia, di questa una delle belle immagini di Napoli.
Dice zoccolo d'amore femmine, chi è nata a Napoli non ci va a morire. Ci vuole morire. È napoletano,
ecco.
Non è che non ci vuole morire, ci vuole morire.
Ed è giusto.
Hai capito?
Come del resto.
E poi diciamo così un po' la figura dell'italiano all'estero, per esempio, dove tanti italiani che sono in America, eccetera, magari fanno una fortuna, però si prenotano una tomba in Italia, perché dice quando io muoio, me li portare in Italia. Questo cosa che succede?
Ma infatti, perché sono molto attaccati alla loro terra.
Ecco, la nota canzone.
Siamo proprio morto.
Partono i bastimenti, si innada a Napoli e ci va a morire.
Questa è una testimonianza di
anche da donna buona
quello pietà. Che è l'indole dell'italiano.
Il fatto così
che dovunque vada nel mondo anche,
vuole sempre tornare.
Prese il suo paesello per esservi sepolto.
Ed ecco sempre la morale di Totò. Alla fine, sì. Zoccole,
tamborre, diciamo, femmine.
Tamburri, femmine.
Però da una vita tutta movimentata, lontano dal proprio
là.
Luogo natio, però lì ha da ritornare.
Per forza.
Bene, allora.
Che cosa abbiamo?
Allora, Giacomo ha dato l'inizio alle varie e quindi noi dobbiamo proseguire sul tema appunto delle varie. Delle altre. E io direi c'è il momento di iniziare
con Quando nascesti al mondo, una poesia di Arturo Meucci. Quando nascesti al mondo, creatura, ad aspettarti c'erano le fate, le due gemelle, amore e poesia, tanto sfiorata con il loro bacio e t'hanno fatto femmina squisita. Bellezza, apri lo scrigno dei gioielli, perle ne prese per il tuo sorriso. Il mare saccheggiò per gli occhi tuoi, e zafferi vi mise e punti d'oro. Fata sognante, boccoli d'azzurro, strappò dal cielo e grappoli di stelle, e con un soffio ti colmò di sogni. Ambigua sogghignò delle sorelle, che a te mortale predicavan doni, solo concesse il raro privilegio e quando con un guizzo verso il cielo sciamarono le fate generose, dolore s'avventò sopra la terra, sovrastò la tua bianca culla. Il sorriso di perle che ti han dato in una smorfia piegherà il dolore. Le stelle che negli occhi t'hanno messo, in stille salse si tramuteranno. Tempesta che ti ha fatto vivo il cuore, in furore tramutò per tuo danno, ed ogni sogno in lacrime cambiato. Vedrai quando saprai cos'è il vero. La tua dolcezza muterà in amore. Dolce per gli altri, amaro per te sola, ti voglio regalare in quiete ombre. Amore e poesia per te saranno, bimba mortale, solamente amaro. Fata dolore ha fatto il malefizio, ma non importa pur se piangerai. Per te sorriderà luce e amore. E se l'amore diventasse fiele, il pianto tuo sarà mutato in canto, quel canto che saprà donarti oblio. E t'acquetasti dentro la tua culla, il sole d'oro con i suoi ricci bruni, scherzo gentile, e ti sfiorò la fronte.
Benissimo, benissimo Arturo Meucci.
Non sappiamo a chi è dedicato questo Quando nascesti al mondo, ma è, comunque è veramente una bella poesia.
Ritorno ora con Dario Rossi, con una poesia il cui contenuto è emblematico nei tempi che viviamo, nei tempi del XX secolo, che è appunto il titolo di questa poesia. Buttato sei sopra un sacco di plastica che funge da guardaroba, o esile barbuto, cane di guardia a un palazzo di via del Corso. Sull'ascetico viso aleggia la pazzia, i tuoi occhi infuocati sanno di deserto. Ti fa compagnia la tua solitudine e un indecifrabile cartello che tenta di spiegare le tue disgrazie. È una piccola moneta metallica sull'assolato lastrone del marciapiede. Benissimo. Questa dei mendicanti, dei barbuni a Roma.
Un'immagine dolorosa.
In pieno XX secolo.
Vero.
Io adesso pregherei Giacomo di farci ascoltare un poco di musica.
Oppure vogliamo ascoltare invece Copponi, la voce di Salvatore Copponi?
Sia per la voce di Salvatore Copponi.
Abbiamo qui una poesia che Salvatore Copponi ci leggerà. Ecco, mettiti a sedere, Salvatore.
Veramente mi tocca leggere cose tristi questa sera, vero? Di allegria befanica. Ricordo, c'è il trentennale della televisione, no? Dei fatti più importanti successi, lo sbarco sulla Luna, e purtroppo anche quelli tristi come la morte del buon Kennedy, presidente degli Stati Uniti, assassinato il 23 novembre 1963. Addio, John Kennedy, uomo di fede, guida del mondo libero e civile, al qual per la tua morte oscilla il piede come investito da mania febbrile. Il tuo bel volto, gioioso e gentile, il piombo sfigurò di un assassino, d'un rinnegato, traditore e vile, moderno discendente di Caino, che dopo aver compiuto il gesto infame, colpendo in te il mondo della pace, non rivelò le truce e oscure trame, simbolo dell'odio più tenace, che il mondo ammorba con il suo fetore e lo immerge nel lutto e nel dolore.
Bravissimo. Molto bravo. Bene, benissimo Salvatore. Ora direi che la mia richiesta,
sì,
fatta poc'anzi,
possa essere accettata.
E senza meno.
È accettata. Grazie, grazie,
prego,
Giacomo.
Prego, prego, prego.
Thank you.
Laura Marozza. Piccolo cuore, sei un organo, fai parte della cavità centrale del torace. Fra i polmoni e hai moltissime dimensioni. Nell'uomo è piriforme, ha la dimensione del pugno dell'individuo e le sue pulsazioni fanno parte della circolazione del sangue, quello venoso e quello arterioso. È il motore del nostro corpo e non uno stupido coso. Piccolo cuore, boom, 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 batti per paura, per fatica, per gioia, per l'emozione, per correre, per partorire senza dolore. E tutto questo è per te amore. Piccolo cuore, i tuoi battiti sono sincopati a volte, perché è anormale, delle volte fa tanto male. Perché vieni battezzato angina pectoris, acuta, e con qualche valvola non funzionante, rendi la persona irrimediabilmente perduta. Piccolo cuore, non fermarti mai, continua ad amare e non più soffrire, perché per via tua abbiamo paura di morire. Salvaci. Chiede al cuore di non fermarsi, ma di palpitare ancora per amore, di palpitare per amare.
Molto bene.
Ed ora abbiamo qua un'altra poesia, mi pare.
Altra poesia di Dario Rossi. E questo direi che
è una micro.
Una micro poesia, sì. Il titolo è Mio inverno. Rosa di lana, spittinio su sterpi d'acque, nappi di nebbia da ritrosi orti, pungoli d'arance nei carri dei trioni. Mio inverno, dove inflessi vagano i miei morti.
Bravo.
Benissimo.
Zingara è una delle altre poesie di Arturo Meucci. Trovai una zingarella in mezzo ad un prato. Mi disse, dammi un poco del tuo amore. Io mi sentii il cuore palpitato. Mi strinse forte e lo sentii il calore. Tu sei un fiore vermiglio profumato. Il tuo bacio mi fa sentire un sapore. Tu sei apparsa a me come una stella. Ti ringrazio di cuore, zingarella. Come dimenticar la faccia bella, le tante innumerevoli parole, il sorriso del labbro che modella, mi sembrava di accarezzare il sole. Il pensiero di lei mi martella, ricordando il profumo delle viole. Ritorna tu da me, amor mio, ed io ti aspetterò con gran desio. Ritornerò per sentire l'oblio e porterò l'ardore dentro al cuore. Sei l'uomo del destino che ha dato il Dio. Leggendo la tua man sarai il mio amore. Ci rivediamo ancora in quel pendio. Ridonarti lo splendido fiore, mi trasporta da te una gran corrente, la gran gioia e passion veramente. Non importa cosa dirà la gente, l'esempio è raro che natura ha dato, i nostri visi sono sorridenti ed il nostro si rimane suggellato. La nostra strada rimarrà eccellente, nessuno ci può dare il perdonato. Questa è la legge che l'ho detta il cuore, non si può cancellare un grande amore. Son zingarella d'un grandioso altore, men che mi porta solo 15 anni. La conoscenza di gioia e dolore, nel girovagar di tristezze ed affanni. Nella mia gente tu sarai signore, non avrai più pene né malanni. Sarà la mano mia che ti sorregge, la conoscenza della nostra legge. Stando vicino a me, tutto si legge. Un palpito lo so che ti martella, la sfera di mia mano la corregge, brilla nel cielo tua fulvida stella. La gran famiglia zingara protegge, la figlia sua, la promessa ancella. Diverrai tu grande gitano e nella vita tua andrai lontano.
Molto bene. Arturo mi uccide.
È il richiamo di una zingara al suo amore, al suo appassionato amore.
Dice Gerardo Proietti, si può nascondere una lacrima, ma al cuore non si comanda. Ed è questa la sintesi di questa bella poesia di Gerardo Proietti intitolata Lacrime. Conosco bene la strada del dolore, perché io l'ho trascorso fino in fondo, e quando penso al mio perduto amore ci rido, ma una lacrima nascondo. Quando ti sogno, il mio pensiero è in festa, e nella speranza sempre agogno che dagli occhi miei una lacrima non esca, perché farla vedere me ne vergogno. Ti sogno se non dormo e a occhi aperti, se penso quando il capo mio lo chino, ti vedo quando penso di vederti e tra le palpebre una lacrima comprimo. La pena che è sorella del dolore nel mio cuore, la fibra più nascosta l'ha sentita, ma se sentisse un alito d'amore, anche se morto, tornerebbe in vita. Verissimo Gerardo Proietti.
Bene Gerardo Proietti.
Ecco, io voglio fare una sorpresa a tutti, ecco, con un disco che è un po' fuori dalle musiche che ho messo fino adesso.
Sì.
E oggi vediamo, è l'Epifania.
Eccolo qui, vediamo un po' se vi piace, se ci azzecca, come si dice, come si direbbe a Napoli, ci azzecca questo disco.
Vediamo un po'.
La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, con la calza appesa al collo, col carbone, col ferro e l'ottone, sulla scopa per volare. Lei viene dal mare, lei viene dal mare, e la neve scenderà sui deserti del Maragià, dall'Alaska al Canada, e partire lei dovrà, e cantando partirà, da Ciociara si vestirà, con il sacco arriverà, la bufera vincerà, e cantando trullalla, la Befana arriverà, trullalla, trullalla, trullalla. Un bambino grande come un topolino infilato nel camino per guardarla da vicino. Quando arriva la Befana senza denti, salta, balla, beve il vino, poi di nascosto s'allontana con la notte appiccicata alla sottana, e un vento caldo soffierà sui deserti del Maragià, dall'Alaska al Canada, solo una stella brillerà, e seguirla lei dovrà, per volare verso il nord, e la strada è lunga ma la bufera vincerà. E cantando trullalla, trullallero, trullalla, trullalla, trullalla.
Ecco, Don Salvatore Coppolino d'Olfa che ci deve leggere una poesia.
Impression.
No, gli auguri di buona Befana a Margherita e a Gerardo Proietti, vero? La fredda tramontana mi ha impedito di portarti la Befana, su all'estremo dei vignali dove c'è verde e pace universali, dove l'aria pure è profumata dalla mentuccia dappertutto nata, e spesso lì insieme porremo fine al nostro cammino, ospite del caro poeta contadino Gerardo Proietti, amico ideale, generoso, e con lui chiacchierando mi riposo alternando alla prosa la poesia e affogando la malinconia con quell'ottimo vino frizzantino, capolavoro di Gerardo, poeta contadino. Auguri, buona Befana.
Molto bene, benissimo.
Chissà perché tutti a quel vino frizzantino, vabbè.
Vabbè.
Se avete fatto caso,
ma comune mezzo caudio.
Se avete fatto caso, è giunta la sigla, eh?
Ah sì?
Davvero?
E allora bisogna dire che si dice che l'Epifania tutte le feste porta via.
Speriamo che tutti
però,
i mali porti via.
Ecco, i mali. Se porti via tutti i mali, ci lasci soltanto le cose buone, comunque una cosa è rimasta. È rimasto l'inverno,
ecco,
e che adesso entra nei mesi un pochino più crudi, più freddi, e l'inverno è appunto il tema che noi diamo per la prossima settimana.
L'inverno,
con quello che ci può portare.
E noi salutiamo tutti i nostri ascoltatori, un saluto da parte di Giacomo.
Da parte di Sergio.
Da parte di Salvatore Coponi.
Da Tolfa.
E da Johnny.
Bravo!